Allora, Samira, con te ovviamente per parlare della morte di Raisi, che questa mattina, quest'oggi, è stata un po' la notizia, una delle notizie principali sui quotidiani, anche perché non era stata coperta dalle edizioni di ieri. Allora, diciamo, tutto quello che abbiamo detto noi in questi anni di Raisi mi pare sia stato abbondantemente raccontato anche dai giornali stamattina. Il suo ruolo nella repressione del movimento di Donna Vita Libertà in questi ultimi 2 anni, ma anche quello molto meno conosciuto per quanto riguarda la repressione e le stragi del ormai lontano 1988, un numero di vittime, correggimi se sbaglio, che va dalle 8.000 alle 30.000 secondo i vari calcoli, che non possono essere mai troppo precisi. Io ti vorrei chiedere, anzitutto per quello che ne sai tu o ne sapete voi, come è stata presa la notizia in Iran. Molti osservatori, neanche diciamo quelli, come dire, meno ostili al regime, hanno parlato di manifestazioni di giubilo in diverse parti del paese, persino nella città natale di Raisi. Ecco, è una visione esatta questa, oppure un po' esagerata secondo te, secondo voi?
Ma no, nel senso che le manifestazioni di giubilo ci sono state e in realtà le hai già contestualizzate, ma si spiegano facilmente in realtà se si guarda appunto al curriculum di Ebrahim Raisi, appunto uno dei perpetratori chiave del massacro dell'88, era uno dei 4 membri della commissione di morte, così veniva chiamata appunto durante il massacro della commissione di morte di Teheran, Raisi. Era stato precedentemente negli anni 80 procuratore a Karaj e a Hamedan, quindi in realtà migliaia le uccisioni di cui Raisi si è reso responsabile anche prima, negli anni precedenti al massacro dell'88. Questo suo background fu la ragione per cui poi venne scelto come uno dei membri della commissione di morte a Teheran, e poi insomma fece carriera salendo sempre più fino ad arrivare a essere capo della magistratura poi presidente della Repubblica Islamica. Ricordiamo che quando fu capo della magistratura furono 1500 manifestanti uccisi in 48 ore, furono ormai almeno 750 manifestanti uccisi nel 2022, per non parlare dei 30.000 arresti, per non parlare dei manifestanti torturati, morti sotto tortura o impiccati. Ricordiamo il record di esecuzioni capitali, con almeno 864 esecuzioni capitali nel 2023, ricordiamo le 120 esecuzioni nelle ultime 4 settimane, dato che risale a domenica mattina. Quindi sicuramente erano tantissime le persone, le famiglie che avevano appunto perso uno o più membri della propria famiglia, o che comunque conoscevano qualcuno che era stato colpito dalla brutalità del regime in generale, ma anche di Raisi in particolare. Quindi questo spiega i festeggiamenti, se così li vogliamo chiamare, che hanno avuto luogo in tutto l'Iran in maniera abbastanza trasversale geograficamente parlando. Sicuramente quindi come ha dichiarato anche la presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, Mariam Rajavi, l'eredità di Ebrahim Raisi è costituita dalla maledizione delle madri e di coloro che in questi anni hanno sempre cercato giustizia per le vittime, per coloro che sono stati giustiziati da Raisi, e la maledizione da parte del popolo iraniano e della storia per il suo ruolo in crimini contro l'umanità e nel massacro di prigionieri politici, 30.000, oltre il 90% dei quali membri o sostenitori dell'organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano, purtroppo tra le vittime poi anche i membri sostenitori dell'organizzazione dei Fedayeen ed altri dissidenti. Questo è il contesto. È chiaro che sarebbe sicuramente tantissime delle famiglie avrebbero preferito portare Raisi in un tribunale internazionale, vederlo condannato per i crimini contro l'umanità di cui si era macchiato, ma il cordoglio sicuramente in seno alla popolazione, non sto parlando del regime, non c'è. In seno al regime invece diciamo che sempre come ha sottolineato anche la presidente del CNRI Mariam Rajavi, l'uccisione di Raisi in qualsiasi altro momento, ma soprattutto in un contesto come quello attuale, è un colpo molto duro per il regime, un colpo strategico irreparabile, in particolare per la guida suprema Ali Khamenei, ma anche per il regime nella sua interezza, un regime che è noto appunto per le esecuzioni e i suoi massacri, e scatenerà tutta una serie di crisi interne in un regime che sta vivendo già diverse crisi e avrà una serie di ripercussioni che spingeranno i giovani insorti all'azione. Una cosa che si può sottolineare è che subito dopo l'incidente dell'elicottero il regime, insomma, ora che abbiamo le notizie possiamo dire che ha temporeggiato nel diffondere la notizia relativa alla morte di Raisi. L'annuncio è arrivato circa 18 ore dopo. Nel frattempo Khamenei aveva già convocato il Consiglio di sicurezza, aveva già aveva allertato l'IRGC, quindi il corpo dei guardiani della rivoluzione, del Pasdaran, e le altre forze di repressione, tant'è che già alla sera, quindi diverse ore prima che venisse diffusa la notizia della morte di tutto l'equipaggio, le forze di sicurezza erano state dispiegate nella capitale e nelle altre città, perché il regime temeva che potesse essere un evento, la morte di Raisi, temeva potenziali disordini. Quindi sicuramente considerato appunto il fatto che Khamenei aveva scelto Raisi come presidente per il suo curriculum, per il suo ruolo nel massacro dell'88, per il suo ruolo nelle esecuzioni di massa, e che aveva con Raisi cercato, come lei ha messo in atto, ne abbiamo parlato nei mesi passati, di fatto un'epurazione, un'ulteriore epurazione all'interno del regime, questo rappresenta un duro colpo. Raisi era stato scelto strategicamente dopo le proteste del 2019, appunto perché dopo che per sedare le proteste era stato necessario uccidere 1500 manifestanti in 48 ore, Khamenei aveva bisogno di un personaggio, non che il regime non avesse l'abitudine a reprimere o che altri esponenti del regime si siano mai fatti problemi a uccidere i dissidenti, però aveva bisogno di una persona che potesse garantire la massima repressione, visto lo stato esplosivo della società. E Khamenei ha di fatto negli ultimi 5-6 anni messo in atto un'epurazione che ha coinvolto le diverse fazioni del regime, tutte, che ha coinvolto la magistratura, la legislatura, è arrivata all'esecutivo, è arrivata al governo, e quindi insomma diciamo che sicuramente le ripercussioni ci saranno, sicuramente il morale delle forze del regime è ai minimi storici, e si tratta di un sistema che oggi, in questo particolare contesto sia interno che regionale e internazionale, in questo momento è compromesso. Quindi di fatto è una sconfitta strategica l'uccisione di Raisi, la morte di Raisi in questo frangente. Quindi ciò che vedremo sarà sicuramente un'intensificazione di quello che è il conflitto interno al regime, in particolare nei ranghi più alti, e questo andrà a favorire, ad aumentare il potenziale per altre rivolte, per altre proteste in seno alla popolazione, nelle strade e nelle piazze, tant'è che Khomeini percepisce in maniera molto chiara la minaccia, la percepiva in realtà già prima della morte di Raisi, di un eventuale collasso del regime, e si trova in questo momento di fronte a una scelta: o cedere, ma questo farebbe crollare quella che è la presa repressiva del regime, o l'altra opzione che ha Khomeini è quella di, come al solito, come ha sempre fatto finora, come il regime ha sempre fatto di fronte ad ogni forma di crisi, intensificare ulteriormente le repressioni, epurare ulteriormente, potenziare ulteriormente il progetto nucleare, questo per garantire la sopravvivenza e il dominio del regime. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, secondo l'articolo 131, saranno indette, in realtà è già stato dichiarato, il potere passa con l'autorizzazione del leader supremo al vicepresidente Mokhtar, dopodiché il vicepresidente, lo speaker del Parlamento e il capo della magistratura devono appunto indire elezioni, se così le vogliamo chiamare, perché in Iran libere elezioni non ci sono, per un nuovo presidente entro 50 giorni. Ieri è già stato dichiarato che sarebbero saranno a fine giugno. Ora veniamo da altre elezioni, elezioni farsa, come le vogliamo chiamare, ma recentissime, che sono state segnate da un record in negativo per il regime, cioè da un'affluenza bassissima. Di fatto hanno costituito un referendum in cui la popolazione ha chiaramente dimostrato di non legittimare questo regime, non recandosi alle urne. La seconda tornata di elezioni per quanto concerneva il Parlamento ha dimostrato che a Teheran sono recate a votare 2 persone su 10, quindi una mancanza di legittimità assoluta, quindi il regime è più che mai in una crisi di legittimità, non so che l'abbia mai avuta una legittimità, e sicuramente in questo contesto in cui il popolo iraniano non si lascia più ingannare dalle elezioni, perché sa che non sono elezioni libere, che non sarà tramite le elezioni che potrà ottenere un cambiamento, il dover andare a nuove elezioni non è sicuramente qualcosa che il regime avrebbe gradito, e sicuramente la soluzione per poter arrivare a un cambiamento in Iran è quella di resistere, quella di affrontare i pastaran per poter rovesciare il regime. Si tratta in realtà di un diritto che è riconosciuto a livello internazionale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che però noi come associazione vorremmo sottolineare, vorremmo chiedere che venisse ufficialmente riconosciuto, anche perché non sarebbe difendibile negare la negazione di questo diritto al popolo iraniano.
Prima di lasciarci, Samira, quello che è successo, che conseguenze può avere nei confronti delle persone detenute, dei prigionieri e soprattutto delle condannate e dei condannati a morte, che erano stati un po' l'oggetto della nostra ultima corrispondenza? C'è il rischio che in una situazione di confusione, di crisi, ci sia un'ulteriore recrudescenza, un'ulteriore stretta nei confronti di chi si trova imprigionato in questo momento?
Allora, con le nuove elezioni farsa fissate il 28 giugno, e con il quadro che abbiamo visto, appunto, torniamo allo stesso discorso, cioè Khamenei ha in questo momento due opzioni: una, quella di retrocedere, e quindi questo significherebbe dover allentare la morsa della repressione, non perché gradisca che ciò sia necessario, ma perché lo ritiene necessario ai fini della sua stessa sopravvivenza, ma in realtà l'opzione molto più probabile, che storicamente abbiamo visto essere attuata dal regime, è l'altra, cioè appunto un aumento della repressione, e questo nel brevissimo termine potrebbe andare a scapito, quindi questo ce lo si deve in qualche modo aspettare, a scapito del regime. Ricordiamo un regime che comunque domenica mattina aveva impiccato 120 persone in 4 settimane, quindi non stiamo comunque parlando di un quadro nel quale i diritti venissero rispettati. Sicuramente però l'indebolimento che la morte di Raisi provoca insieme al regime apre anche la strada in qualche modo ai dissidenti e ai giovani e aumenta le probabilità di nuove proteste che ci sarebbero comunque state, diciamo che accorcia l'asse temporale entro il quale potrebbero avvenire e quindi guardando il quadro nell'insieme l'indebolimento del regime va a vantaggio della popolazione e dei dissidenti. È chiaro che appunto essendo questa la natura del regime l'unica soluzione definitiva che possa porre fine alle esecuzioni, alle torture, all'incarceramento dei dissidenti, alle uccisioni dei manifestanti e alle violazioni dei diritti che osserviamo quotidianamente, l'unica opzione è la via proposta dalla resistenza e il rovesciamento del regime, un cambio di regime nella sua interezza. Non sarà sicuramente tramite elezioni che si otterrà un cambiamento, però l'indebolimento del regime è in realtà un colpo strategico per il regime e un'opportunità per la popolazione.
Benissimo, Samira, ti ringraziamo moltissimo, come al solito, un abbraccio, buon lavoro e a risentirci presto.